Ben ritrovati sul blog dello Studio Pizzano per il nostro consueto approfondimento.
Ben ritrovati.
Oggi parliamo di un tema fiscale, di grande attualità direi, la rinuncia ai dividendi già deliberati da parte dei soci persone fisiche. Sembra facile, no? Rinuncio, non prendo soldi, niente tasse.
Magari fosse così semplice.
Già, invece l'Agenzia delle Entrate, con chiarimenti recenti, ha confermato una linea precisa con delle conseguenze operative importanti.
Esatto.
La nostra analisi, come sempre, prende spunto da un articolo pubblicato sul blog dello Studio Pizzano il 17 luglio 2025, intitolato «Rinuncia a dividendi soci. Nessuna sopravvenienza attiva ma ritenuta obbligatoria».
Proprio quello.
Ci concentreremo sulla posizione dell'agenzia, che è emersa chiaramente nella risposta ad interpello numero 182 dell'8 luglio 2025. Quindi vedremo perché per la società non ci sono sopravvenienze attive tassabili. Ma, e questo è il punto cruciale, scatta comunque l'obbligo della ritenuta del 26%. Cercheremo di capire bene questo concetto di incasso giuridico e, insomma, cosa comporta nella pratica per aziende e professionisti.
Certo. Allora, partiamo proprio da lì. Questa risposta 182 cosa stabilisce esattamente sulla rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche?
Beh, l'agenzia conferma un principio, diciamo già noto, ma qui ribadito con forza. Quando un socio persona fisica, che non opera come impresa, rinuncia a un credito per utili già deliberati, ecco, la società partecipata non deve tassare nulla come sopravvenenza attiva.
Ok.
Questo perché si applica all'articolo 88,4 bis del TUIR. La logica in pratica è che il valore fiscale di quel credito per il socio persona fisica è uguale al suo valore nominale. Quindi la rinuncia non crea un guadagno tassabile per la società.
L'interpello parlava proprio di un caso così. Soci che dopo la delibera e un primo acconto avevano comunicato via PEC, quindi formalmente, la rinuncia al resto del credito.
Ok, chiarissimo. Quindi per la società niente tasse extra sotto forma di sopravvenienza, però, e qui arriviamo al punto, diciamo, più spinoso, l'obbligo di ritenuta, perché si deve applicare se il socio di fatto rinuncia e non mette in tasca quei soldi.
E qui entra in gioco il famoso, o famigerato per alcuni, principio dell'incasso giuridico.
Ah, ecco.
Non è una novità, eh? L'agenzia lo cita spesso, anche nella risoluzione 124E del 2017, nell'interpello 59 del 2025. È un orientamento ormai stabile.
E cosa implica in sostanza?
Implica che, secondo l'agenzia, il diritto del socio a ricevere l'utile nasce e diventa rilevante per le tasse nel momento stesso della delibera dell'assemblea.
Cioè, basta la delibera.
È come se il dividendo fosse stato giuridicamente incassato, anche se poi materialmente i soldi non passano di mano o addirittura il socio ci rinuncia. L'obiettivo dichiarato è evitare possibili, diciamo, manovre elusive. Perciò la conclusione è che la società deve comunque comportarsi da sostituto d'imposta.
E quindi?
E quindi deve applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, quella prevista dall'articolo 27 del DPR 673, sull'intero ammontare del dividendo deliberato, anche sulla parte a cui il socio ha rinunciato.
Capisco la logica antielusiva, ma questo principio si applica sempre così, senza eccezioni. La giurisprudenza è sempre stata d'accordo?
Guarda, è un punto interessante. Nella stessa risposta 182, l'agenzia fa una distinzione rispetto a una sentenza specifica della Cassazione, la SIDICI 595 del 2023.
Ah, ecco. E qual era la differenza?
Lì si trattava di una situazione diversa. La rinuncia riguardava un credito da finanziamento, che tra l'altro era stato ceduto prima ancora della rinuncia.
Ah, ok. Non erano dividendi.
Esatto. Nel caso dei dividendi, il credito nasce proprio in capo al socio, per effetto diretto della delibera. Quindi l'orientamento dell'agenzia sull'incasso giuridico per i dividendi sembra al momento molto fermo. Certo, in passato ci sono state interpretazioni diverse, ma la linea attuale dell'amministrazione è questa.
Va bene. Veniamo allora agli aspetti pratici, quelli che poi toccano da vicino le aziende e chi le segue. Cosa deve fare concretamente la società quando riceve una rinuncia al dividendo da un socio? Ci sono difficoltà tipiche?
Allora, operativamente i passaggi sono chiari. Primo, la società deve calcolare la ritenuta del 26% sull'importo totale del dividendo deliberato per quel socio. Non solo sulla parte magari già pagata come acconto, ma su tutto.
Ok, su tutto l'importo.
Secondo, deve versare questa ritenuta. Quando? Secondo le normali scadenze previste per i sostituti d'imposta.
Certo.
Terzo, documentare tutto correttamente. Significa indicare l'operazione nella certificazione unica, la CU, da dare al socio, e nel modello 770 della società.
E le difficoltà? Qual è l'inciampo più comune?
Ma la criticità più frequente è, diciamo, una resistenza quasi psicologica da parte delle società. Dover versare una ritenuta su soldi che, di fatto, non sono usciti dalla cassa verso quel socio, è comprensibile che possa sembrare controintuitivo.
Immagino.
Però ecco, fiscalmente la posizione dell'agenzia è chiara e ignorarla comporta rischi. Serve molta attenzione nella consulenza e nella gestione di queste operazioni.
Effetto chiarissimo. Allora proviamo a riassumere i punti fondamentali per chi ci ascolta. Punto primo, se un socio o persona fisica rinuncia a un dividendo già deliberato, la società non deve pagare tasse aggiuntive per sopravvenienza attiva.
Esatto, questo è assodato.
Punto secondo però. Attenzione, scatta comunque l'obbligo per la società di applicare e versare la ritenuta del 26%. E questo in virtù del principio dell'incasso giuridico. La delibera è sufficiente.
Proprio così. La ritenuta va calcolata sull'intero importo deliberato, anche la parte rinunciata.
Quindi, qual è il consiglio pratico numero uno?
È fondamentale non farsi ingannare dall'assenza del pagamento materiale. La società deve agire come sostituto d'imposta. Calcolare la ritenuta, versarla nei termini e compilare correttamente CU e 770. Ignorare questi passaggi espone a rischi fiscali concreti.
Bene. Per chi volesse approfondire i dettagli normativi dell'interpello 182, l'invito è a leggere l'articolo completo sul blog dello Studio Pizzano. E, ovviamente, per calare questi principi nella realtà specifica di ogni azienda, è sempre essenziale il confronto con il proprio commercialista.
Assolutamente.
Questo caso comunque ci lascia forse con una domanda più ampia. In un'economia dove i flussi finanziari diventano sempre più articolati, quanto pesa e quanto dovrebbe pesare l'aspetto formale, come la delibera, rispetto alla sostanza economica, cioè l'effettivo incasso? È un tema su cui probabilmente si continuerà a discutere.
Un ottimo spunto di riflessione. Grazie per l'attenzione.
Grazie a voi e al prossimo approfondimento.